Buongiorno, buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Nicolo Vecchia, vi do il benvenuto a Cedi Buono. Staremo insieme per circa mezz'ora anche oggi, fino alle 13 più o meno. Parleremo, come ogni domenica, di cibo, cucina, alimentazione, cultura enogastronomica. Scoprirete tra poco con chi parleremo oggi e di cosa parleremo. Si tratta sempre di interviste, incontri, il punto di partenza di questa trasmissione, sempre la voglia di conoscere meglio quello che portiamo in tavola, quello che magari versiamo nei nostri bicchieri, e per farlo ci affidiamo ai racconti, all'esperienza, alle storie di chi si impegna in questo settore così ampio, così variegato. Ci sono davvero molte storie che potete scoprire attraverso i nostri podcast. Andate sul sito radiopopolare.it e cercate C'è di Buono. Se invece volete proporre la vostra storia, potete scrivermi a vecchia@radiopopolare.it. Anche in questa puntata di C'è di Buono, come vi dicevo, parleremo di vino, di vignaioli indipendenti. Torniamo a parlare della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che è stata ospite con vari rappresentanti più volte all'interno delle puntate di C'è di Buono, e lo spunto ce lo fornisce anche quest'anno il mercato dei vini dei vignaioli indipendenti, la 14ª edizione, che si svolgerà a Bologna, in particolare a Bologna Fiere, dal 15 al 17 novembre. Abbiamo anche il piacere di conoscere la nuova presidentessa dei Vignaioli Indipendenti, romagnola, ed è con piacere che do il benvenuto in trasmissione a Rita Babini. Grazie di essere con noi, Rita, è un grande piacere.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, è un grande piacere per noi poter tornare ad essere presenti nella vostra trasmissione, e per me è la prima volta, quindi sono veramente felice e anche un po' emozionata, non lo nego.
Prima di farla parlare da presidentessa dei Vignaioli Indipendenti della Federazione, le chiedo qualcosa anche per i nostri ascoltatori. Dicevo, lei è una vignaiola romagnola, e in particolare il suo lavoro si svolge in una cantina che si chiama Ancarani, e le chiederei se ha voglia di raccontarci in che modo questo lavoro e anche questa passione, perché è molto di più di un lavoro, credo, è entrato nella sua vita. Come è diventata una vignaiola, Rita?
Sono diventata una vignaiola, io riassumo sempre con dicendo che sono diventata vignaiola per amore, ma per amore sotto più punti di vista, davvero. Il vignaiolo in famiglia è mio marito, quello che nasce vignaiolo fin dagli esordi. È una di quelle persone fortunate che ha sempre avuto chiare le idee su cosa poter fare nella vita, su cosa voler fare nella vita. Il mio invece è stato un percorso che è maturato attraverso più passaggi, devo dire, e che mi ha fregato, dai, mettiamola così, perché non avevo previsto di dover essere coinvolta in maniera così totalizzante, e se lo guardo adesso credo che non potrei più farne a meno. È un lavoro che arriva dentro, forse fa riemergere qualche necessità che uno serbava nascosta nel cuore, perché, ripeto, è estremamente totalizzante come tempistiche, quindi porta ad essere catalizzatore totale di tutti i momenti, di tutte le attenzioni, anche perché non si limita a quello che è l'impegno in campo, in cantina, che è già molto, ma occorre essere molto aggiornati, avere le idee chiare anche su come poter pianificare il lavoro futuro, su quale tipo di flessibilità una dimensione come la nostra, che è poco flessibile perché si pianta anni prima rispetto a quello che si raccoglie, può essere gestita. Quindi torno al punto di partenza, ci sono arrivata per amore, ma non solo del marito, anche della vigna.
Ancarani si trova a Oriolo dei Fichi, Faenza, come dicevo, nel cuore della Romagna. Parleremo anche magari di questo, ma adesso invece le faccio una domanda rispetto al suo impegno come vignaiolo indipendente. La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti ha un ruolo molto importante, credo, di rappresentanza di una realtà produttiva che è fondamentale per la nostra cultura enoica, come interpreta, diciamo, dal suo punto di vista questo nuovo ruolo, come soprattutto ha deciso di impegnarsi in questo senso, perché prendere questo genere di ruoli all'interno di una realtà come una federazione che rappresenta una grande varietà anche di diversi tipi di produttori, significa prendersi sulle spalle un grande lavoro. Quindi qual è stato lo spirito con cui ha affrontato questa idea che poi si è realizzata?
Ho iniziato a muovermi attivamente dentro FIVI nel momento in cui si è costituita la delegazione Romagna dei vignaioli indipendenti, e questo è avvenuto a cavallo tra il 2014 e il 2015. È stato un grande stimolo partire da qui. La provenienza romagnola, secondo me, da un certo punto di vista, così come da tante altre regioni in cui il vino ha vissuto un percorso più lungo, il vino artigianale, il vino dei piccoli produttori, diciamo, può aver aiutato a sentire la necessità di non focalizzare l'attenzione unicamente su quella che può essere il riconoscimento della propria azienda, ma si è palesata la necessità di doversi muovere in maniera coordinata insieme ad altre aziende che vivono le stesse difficoltà o le stesse facilitazioni sotto alcuni punti di vista. Da qui, delegata prima per la zona della Romagna, perché insomma mi verrebbe da dire regione, vede, da vera romagnola, ma la regione è l'Emilia Romagna.
Sì, sì.
Quindi fermiamoci subito prima di fare degli errori non voluti. Quindi prima della zona Romagna e poi consigliera a livello nazionale con il ruolo di segretaria nazionale per due mandati insieme a Matilde Poggi prima e insieme a Lorenzo Cesconi, l'ultimo presidente che mi ha sostituito. Lorenzo, per motivi lavorativi, non ha avuto la possibilità di proseguire il mandato come presidente, e quindi è arrivato il mio momento, ma direi in maniera abbastanza spontanea, in maniera abbastanza continuativa nell'accezione positiva della visione di FIVI, perché FIVI ricordiamo che nasce nel 2008, quindi certo, incomincia ad avere un po' di esperienza sulle spalle, ma è ancora piuttosto giovane come tipo di federazione, e nasce da questa spontanea necessità di condivisione tra un gruppo di vignaioli estremamente illuminati all'epoca, che si sono resi conto che noi rientriamo nel comparto agricolo, ma che in realtà una voce dedicata al comparto vitivinicolo, a coloro che seguono tutte le fasi in prima persona della filiera produttiva, non esisteva ancora. Quindi questo era l'impulso, la necessità primaria, ed è la necessità che ancora oggi guida il nostro spirito di aggregazione e la nostra voglia di condivisione. C'è un elemento molto che mi piace sempre ricordare molto, che in FIVI, al di là di tante altre dimensioni che esistono all'interno del vino, dove la specificità produttiva, la conduzione agronomica dettano le regole per identificarsi, ecco, in FIVI è il mestiere stesso del vignaiolo l'elemento aggregante tra tutti noi. Oggi siamo più di 1800 diffusi su tutto il territorio italiano in maniera anche sempre più omogenea. Il sud sta crescendo tanto, per fortuna, e tutti abbiamo come comune denominatore il fatto di occuparci del lavoro completo, quindi dalla progettazione della, una volta si diceva dalla coltivazione dell'uva fino alla bottiglia, sì. Adesso trovo indispensabile aggiungere dalla progettazione della vigna, certo. Perché il lavoro incomincia ai bordi della vigna, non solo dentro, fino all'imbottigliamento. La responsabilità è sicuramente grande se si lavora con convinzione, con passione. Il tempo è tanto, devo ammetterlo. Quindi sono molto fortunata ad avere un marito molto comprensivo, ma anche un socio molto comprensivo, perché là dove non arriva l'affetto personale, deve arrivare la condivisione del socio. Quindi certo. Da questo punto di vista il supporto familiare, ma non solo per me, anche per i consiglieri che condividono il tavolo con me, è molto importante. E gli obiettivi un pochino alla volta stanno arrivando, si avvicinano sempre di più, ecco.
Credo sia importante sottolineare da subito quanto diceva poco fa Rita Babini, in particolare rispetto alla figura del vignaiolo, al ruolo di un soggetto che segue ogni fase della produzione, e mi sembra che uno degli obiettivi principali del vostro lavoro di rappresentanza dei vignaioli italiani sia anche ottenere un riconoscimento sempre più chiaro, sempre più normativamente corretto di questa figura, anche appunto a livello giuridico.
Molto corretta come osservazione, perché è uno dei punti più importanti per noi. Ad oggi il tipo di etichettatura, la legislazione, quindi il tipo di identificazione del produttore che possiamo riportare in etichetta è, per carità, molto corretto, ma non sufficientemente identificativo di chi è alle spalle di un generico imbottigliato all'origine. Noi avremmo piacere di poter ulteriormente definire, anche proprio come forma di rispetto nei confronti dell'acquirente e di trasparenza, dei dettagli in più, un pochino come avviene in Francia, dove le specificità che appaiono nella retroetichetta tante volte permettono di capire se il prodotto che sto bevendo è stato coltivato e prodotto direttamente da un solo vignaiolo. Questo non vuole dire necessariamente che sia meglio o peggio, è semplicemente una trasparenza, un dialogo più completo nei confronti del consumatore. Ecco, questo per noi potrebbe essere molto importante. Avrebbe chiaramente anche delle ripercussioni anche come identità successivamente politica, che potrebbero aiutarci, ma qui si scende in un discorso un pochino più tecnico. L'essenzialità è essere trasparenti sempre il più possibile nei confronti del consumatore.
Ecco, in questo senso credo che proprio sull'etichetta ci siano da parte vostra degli obiettivi da raggiungere ancora per andare a fornire più informazioni e più chiarezza possibile al consumatore, anche rispetto al tipo di produzione, al modello di produzione che sta dietro al vino che si sta per degustare.
Assolutamente sì. Adesso, tra l'altro, da un pochino di tempo a questa parte è stata introdotta anche l'etichetta nutrizionale con l'aggiunta del QR code, dove le informazioni riportate sono informazioni tutto sommato ancora abbastanza generiche. Ci piacerebbe che con la nostra proposta, e che in forma anche spontanea, anche facoltativa, insomma, lasciandolo in capo a chi desidera raccontarsi ulteriormente, questo spazio potesse diventare proprio un passaporto di trasparenza, ripeto, nei confronti del consumatore finale. Ad oggi ci ritroviamo che il consumatore prende la bottiglia in mano e riesce a leggere talvolta quante calorie potrebbe contenere un calice di vino, ma non sa quale vitigno sia stato utilizzato per riuscire ad ottenere quel bicchiere di vino che si sta versando, oppure se quel vino sia stato prodotto tutto dal vignaiolo il cui nome è sull'etichetta, o se invece quel vignaiolo, se quel produttore abbia comprato vino e poi l'abbia rivenduto. Insomma, sono informazioni che possono fare la differenza. Certamente. Per un consumatore attento, ecco.
Certamente, e nel rapporto tra consumatori e vino evidentemente c'è una dinamica in questi anni, se ne parla forse a volte anche con quelle tinte un po' allarmistiche, un po' da costante emergenza che piacciono tanto ad alcuni miei colleghi giornalisti, però insomma credo che sia utile ascoltare il suo punto di vista rispetto al modo in cui si parla di vino e salute, di vino e consumo oggi, perché mi chiedo se dal suo punto di vista si tratta effettivamente di una situazione che ha alcuni caratteri emergenziali o se invece stiamo attraversando un periodo di semplice cambiamento, evoluzione sia delle abitudini dei consumatori sia magari anche delle caratteristiche del mercato del vino.
Sono più fattori che concorrono, a mio avviso. L'evoluzione è sempre benvenuta perché significa capacità di sapersi adattare, capacità di riuscire a guardare con degli occhi diversi, capacità di autoanalisi, e anche questo è molto importante anche per un produttore. Come ha detto lei, i titoli sensazionalistici sono quelli che aiutano a far girare, a ricevere click sulle visualizzazioni dell'articolo proposto, e tendono ad essere estremamente fuorvianti, ma ormai incominciamo anche a farci un pochino l'abitudine, perché è diventato un atteggiamento purtroppo sempre più comune, e non solo quando si parla di vino e salute. Occorrono più punti, ripeto, sono più punti che concorrono a una definizione di quello che sta succedendo. Noi come vignaioli abbiamo assoluta consapevolezza che il vino contiene alcol. Al contempo, quello a cui desideriamo non piegarci è l'omologazione del pensiero che vino uguale a malattie legate al consumo di alcol unicamente. Il vino è un prodotto agricolo che contiene anche alcol, e occorre avere la consapevolezza, sia da parte del produttore che del consumatore, che l'alcol, se non assunto con consapevolezza, può portare a delle problematiche importanti. Su quelle che siano le dosi, i modi, io qui lascerei il dialogo, certo, a chi si occupa di medicina, perché è decisamente più idoneo di noi rispetto a delle posizioni di indicazione o di varie posologie, ma l'allarmismo è qualcosa di, ripeto, estremamente fuorviante, che nuoce non solo a noi produttori ma al benessere generico delle persone. Occorre affrontare con consapevolezza e con serenità il prodotto che si sta fronteggiando, ma sia questo un biscotto pieno di zucchero che un bicchiere di vino, insomma, certo, ci sono. Certo. Occorre una consapevolezza generale serena, sempre molto serena. Un altro dei problemi che secondo me stiamo fronteggiando in questo periodo è che forse ci siamo resi conto che di vino se ne parla molto di più di quanto non se ne beva. Insomma, è diventato, da un certo punto di vista, bello che ci sia tutta questa dialettica male. Invece che sia solo dialettica che tende troppo spesso ad allontanare. Cioè, il vino nella nostra cultura è sempre stato un elemento presente sulla tavola come il pane e come l'olio, e tale dovrebbe restare. Poi che uno voglia scegliere il vino del vignaiolo indipendente, bene, bravo, mi rallegra molto, però è comunque un elemento che fa parte da sempre delle nostre abitudini, consumato chiaramente con consapevolezza e moderazione, questo lo ripetiamo sempre, ma dovrebbe tornare ad assumere quella caratteristica di spontaneità come scelta, di semplicità. Non ci si può più trovare a cena in un ristorante dove una serie di amici, e sarà capitato a tutti immagino, che ti dicono no guarda, il vino sceglilo tu perché io non capisco niente. Non si può aver paura di scegliere una bottiglia di vino. Ecco, questo è un tipo di approccio al consumo di vino, all'esistenza, alla consapevolezza della bottiglia di vino, che deve cambiare, deve essere nuovamente semplificato. È stato un po' complicato e qui ne stiamo pagando un po' tutte le conseguenze, a mio avviso.
Credo sia molto interessante, dato che parliamo con una vignaiola romagnola, anche fare un un riferimento a quello che è un tema evidentemente molto più grande di noi, ma che per chi lavora in campo agricolo è straordinariamente importante, e la crisi climatica evidentemente è un tema, non può che essere un fattore nella testa di chi fa vigna e soprattutto di chi se ne occupa dalla progettazione fino alla commercializzazione.
Avremo bisogno, intanto abbiamo bisogno di che tutti assumano la consapevolezza che il ciclo delle precipitazioni è variato, perché talvolta c'è ancora chi lo mette in discussione e questo porta a sorridere abbastanza. La necessità di avere questa consapevolezza comporta, come dicevo prima, abbiamo iniziato a pensare a progettare quello che sta attorno alla vigna prima di pensare alla vigna stessa, perché porta a una presa di coscienza davanti alla quale non si può che continuare ad aggiornarsi e trovare le chiavi di lettura che più identificano la dimensione corretta per affrontare il proprio pezzo di terra, che ricordo cambia da particella a particella. Certo. Cioè, non esiste un comune denominatore generale per come gestire e per come strutturare il proprio campo. Esiste però una necessità di approfondire, talvolta non è neanche un approfondimento ulteriore, talvolta ti riporta a delle pratiche che magari erano utilizzate dai nonni in campagna. Cioè, banalmente, la semplifico, il mantenere il fosso pulito, prima si faceva di default, poi è successo che è diventato magari di gestione provinciale e tu non lo puoi più fare perché altrimenti incorri in una sanzione, se non addirittura amministrativa, quasi penale, quel fosso non lo pulisce più nessuno e domani diventa un problema. Quindi ci sono dei percorsi che sembrano banali nel momento in cui li ripercorri a parole, ma che a lato pratico sono molto importanti. E qui si deve lavorare sia come comunità, da un punto di ricerca di sussidiarietà orizzontale con i comuni, le province, gli enti che si occupano del tuo territorio, sia come comunità di vignaioli per cercare di informare il più possibile chi queste informazioni non ha avuto ancora modo di raccoglierle e di metabolizzarle come parte integrante del lavoro di vignaiolo. Perciò io sto allargando la competenza della gestione della vigna, della gestione della cantina, a qualcosa di gestione agronomica nel senso più ampio del termine. Io continuo a essere positiva, nel senso che questo ci permette di portare alla luce delle necessità ulteriori da dover condividere con quelle che sono gli enti regionali, perché diventerà sempre più necessario anche attivarsi per avere dei contributi nei confronti degli investimenti che si vorranno fare per gestire questo cambiamento climatico, che poi non è più un cambiamento, ormai è una crisi vera e propria, quindi direi questo sapersi adattare alle nuove forme di precipitazioni che possono essere, prima rimarcava il fatto della Romagna, ecco, noi veniamo da tre alluvioni che si sono susseguite in 16 mesi, ma che sono state così violente a causa delle forti siccità protratte per 3 anni, quindi certo. Insomma, ci sono più aspetti, più dinamiche da tenere in considerazione. Vorrei potermi limitare all'esempio di Romagna, purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto disastri avvenire quasi ovunque, o dovuti appunto alla siccità o dovuti alle piogge troppo consistenti cadute in tempi troppo stretti. Insomma, è una necessità questa consapevolezza, e di conseguenza portare a conoscenza, diffondere questa consapevolezza con le istituzioni che si occupano del territorio che ci interessa, è diventata una necessità davvero importante, molto impellente.
Rita Babini, nostra ospite, presidentessa della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, la potrete incontrare, così come potrete incontrare circa 1000 vignaioli indipendenti nel corso di questa 3 giorni, la 14ª edizione del mercato dei vini dei vignaioli indipendenti dal 15 al 17 di novembre, quindi il prossimo weekend a Bologna Fiere. È davvero un'occasione di confronto, di scambio, di dialogo. Ci sarebbero 1000 cose che vorrei ancora chiedere a Rita Babini, ma così come magari i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ci sarà modo poi di parlare proprio con le persone che fanno il vino che viene degustato. È forse la cosa più semplice e contemporaneamente più importante di questo appuntamento.
Senza dubbio, è proprio la parola, è proprio semplicità quella che usiamo come chiave identificativa del nostro mercato, perché i rapporti sono tutti diretti, sia con i consumatori che con gli eventuali operatori del mondo Horeca. Si incontrano al nostro mercato, noi amiamo dire che si porta la cantina, si sposta dentro lo stand, quindi il dialogo è diretto con il produttore, le mediazioni scompaiono e l'arricchimento reciproco, vorrei dirlo sinceramente, perché sicuramente anche l'avventore del caso riesce a portare a casa qualche informazione in più sul vignaiolo e sul vino, ma anche noi vignaioli riusciamo ad avere un feedback immediato di quella che è l'evoluzione di cui stavamo parlando poco fa del consumo del vino, perché certo, abbiamo il consumatore finale davanti. Perciò è un momento estremamente prezioso da un punto di vista anche umano, che si riesce a vivere, ed è per quello che tutte le volte è una bellissima festa alla fine. Il nostro mercato lo viviamo così, come una festa.
mercatodeivini.it per avere ulteriori informazioni e anche per i biglietti che sono acquistabili anche online. Io ringrazio davvero per il suo tempo, per i suoi racconti, per il suo lavoro, Rita Babini, grazie.
Grazie a voi, ci vediamo a Bologna.
Siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Ciel di Buono, ma ce ne sarà una prossima domenica, ancora qui dalle 12.30 alle 13. Quando volete voi, però, trovate i podcast di Ciel di Buono sul sito radiopopolare.it e sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Invece, qui, sulle nostre frequenze, tra pochissimo arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Nicolo Vecchia.